Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buongiorno, oggi siamo qui con Guida Psicology per parlare con la dottoressa Elena Sinistrero del mondo dei social da un punto di vista psicologico. Vi ricordo che potete trovare questa intervista su Spotify, sul nostro canale Guida Psicology, dove vi sono molte altre interviste su una varietà di temi. Allora, con la dottoressa oggi parleremo di come i social hanno avuto così tanto successo nella loro diffusione e nel loro uso, dei maggiori rischi che sono correlati a questo uso dei social, in generale a questo mondo, e dei fenomeni psicologici e sociali che sono associati anche a questi rischi. Quindi buongiorno dottoressa, io la ringrazio molto per essere qua.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille dell'invito.
Si figuri. E quindi io inizierei già con la prima domanda, quindi come mai i social network hanno avuto così tanto successo?
Allora, i social network sono stati una grandissima rivoluzione per un motivo secondo me molto facilmente intuibile, ovvero hanno messo in comunicazione tantissime persone in maniera molto semplice e immediata, cosa che già i cellulari hanno fatto a loro tempo, cosa che già la telefonia aveva fatto anni prima. Ma il social network consente un'interazione a livello superiore, non solo vocale, non solo uno a uno, ma uno a molti. E quindi si va a creare una rete di persone, anche nei gruppi, condividono interessi comuni, che condividono le passioni, che possono sentirsi e condividere consigli, suggerimenti, opinioni e perplessità riguardo a temi specifici. Diciamo che il social network ha preso il meglio di quello che erano i forum online e lo ha trasportato in una rete che è strettamente interconnessa e quindi consente continuo aggiornamento e continua comunicazione, e questo secondo me è il grande punto di forza dei social, oltre al fatto che consentono di creare un'identità digitale personalizzata. Che cosa voglio dire? Ognuno di noi nella vita, quindi all'infuori dei social network, ha una propria identità personale, quindi ha un'immagine di sé costruita attraverso le sue esperienze e i suoi valori che mantiene tendenzialmente piuttosto stabile nel tempo. Sui social possiamo smussare quelli che sono gli aspetti che magari non ci piacciono tanto della nostra identità personale, soprattutto per quello che riguarda l'esposizione del fisico. Viviamo in una società fatta da canoni, da modelli a cui è difficile a volte ambire, e poter sui social modificare una foto, scegliere la foto in cui siamo venuti meglio, quella con l'inquadratura migliore, con la luce che ci colpisce nella maniera migliore, ci consente di controllare la nostra esposizione e mostrare i nostri valori che riteniamo più positivi, sia a livello appunto di espressione fisica, sia anche a livello di espressione mentale. Quello che dicevo prima del fatto che ci sono gruppi che condividono passioni e quant'altro consentono alle persone di trovarsi anche una nicchia di individui che la pensano in una maniera molto simile alla loro, quindi a volte anche sentirsi meno soli, combattere la solitudine. Per cui ritengo che i social possano essere un grandissimo strumento per innanzitutto combattere la solitudine, come dicevo, e far sentire più appartenenti a certi tipi di comunità gli individui.
E riguardo invece ai rischi, quali sono i maggiori rischi che si corrono online e soprattutto per le nuove generazioni?
Allora, diciamo che nella risposta precedente ho volontariamente omesso i rischi, perché si possono già intuire di per sé. Possiamo manipolare il nostro fisico, possiamo manipolare chi siamo, la nostra identità, quindi viene istantaneo il collegamento con il catfishing. Il catfish è il pesce gatto, tradotto dall'inglese, quindi un'identità ibrida, ed è una persona che online si finge qualcun altro. C'era il famoso programma di MTV un po' di anni fa che si chiamava proprio Catfish, dove il conduttore andava a recuperare quelli che si facevano sentire da determinate persone che chiamavano il programma solo online. E molto spesso si scopriva che John del Kentucky in realtà era Margaret che abitava a New York. E quindi è molto comune che una persona, sentendosi a poco agio con la sua identità possa poi modificarla, fingersi qualcun altro, e questo di per sé non è neanche un problema. Il problema interviene nel momento in cui si va a prendere in giro e a far credere a qualcun altro che quelli siamo davvero noi. Altri rischi grossi connessi sono tutti quelli legati al furto di identità, che è sempre strettamente collegato al concetto di esposizione social. Il social è bello, vogliamo condividere con i nostri amici, vogliamo far vedere che serate pazzesche facciamo, quanto è bella la nostra vita, e anche qua poi c'è tutta una serie di problemi legati al voler mostrare sempre le cose positive, che però magari tocchiamo in un secondo momento. Però nel momento in cui condividiamo i luoghi dove giriamo, le nostre informazioni personali, la nostra immagine, perché comunque i software dell'intelligenza artificiale stanno facendo miracoli al momento, ci esponiamo al rischio di furto di identità. Quindi qualcuno che arriva, prende i nostri dati e poi si finge noi. E poi viene fuori che la dottoressa Elena Sinistrero, psicologa che esercita a Torino, ha comprato un Kalashnikov in Kazakistan. E questa cosa, io vi giuro, non la faccio. Però può succedere se non si fa attenzione a quanto si espone la propria identità, i cosiddetti dati sensibili, che sono, vabbè, a parte il nome e cognome, il codice fiscale, le nostre password, i nostri account sui siti della pubblica istituzione, la foto della carta d'identità, che adesso con la carta d'identità elettronica c'è un codice in alto a destra che è identificativo della carta ed è immediatamente riconoscibile, anche scritto piuttosto grosso. Se noi mettiamo foto di queste cose online, il rischio che qualcuno le prenda per poi commettere atti malavitosi e metterci poi in problemi molto anche grossi con la giustizia non è così poco probabile, ecco. C'è poi tutto un altro panorama di problematiche legate alla sfera della sessualità, perché purtroppo la sessualità distorta esiste da che mondo è mondo, specie quando parliamo di pedofilia. L'esposizione di minori sui social, e per minori intendo sì i ragazzini, 14enni, 15enni, ma che sono anche le più probabili prede del catfishing a volte, ma anche e soprattutto i minori di magari pochi mesi, un anno, due anni, tre anni, che vengono postati in rete dai propri genitori per far vedere quanto è bello il loro figlio. Il loro figlio è sicuramente bellissimo, è un bambino splendido, ma lo si sta esponendo a degli enormi rischi per quanto riguarda la sua incolumità, anche a livello proprio di preservare la sua immagine, perché quel reel, quella storia su Instagram, quel video su TikTok può essere preso e caricato su siti che non sono assolutamente in alcun modo adatti ai bambini, e dove i genitori non pensano che quell'immagine di loro figlio innocente al mare in costume potrebbe finire, però purtroppo ci finisce. E quindi c'è anche tutto un rischio legato all'utilizzo dell'immagine dei minori. Andando più verso gli adolescenti c'è proprio il rischio di adescamento da questo punto di vista, quindi magari qualcuno che facendo catfishing si finge un coetaneo o comunque uno poco più grande, interessato, con delle foto magari anche attraenti, e chiede foto osè, intime, e poi magari le posta. E qua entriamo poi in tutto il giro del revenge porn, perché poi si entra in quella dinamica in cui mi hai mandato una foto intima, io la mando a qualcun altro, sto commettendo reato. Ecco, su questo voglio spendere una parola velocemente. Ricordo che il revenge porn è reato non solo per la prima persona che condivide l'immagine che gli è stata inviata, che dovrebbe essere strettamente personale e non ricondivisibile, ma è reato anche per chi riceve come parte terza quell'immagine e la manda all'altro amico, e poi viene mandata all'altro amico, e poi viene mandata all'altro amico. Se vi arrivano immagini di questo tipo, l'unica cosa che dovete fare è cancellarla immediatamente dal vostro telefono e avvisare la persona che ve l'ha mandata che sta commettendo un illecito, perché è un illecito a qualunque livello.
Grazie. Grazie per averlo specificato, perché comunque secondo me è un argomento molto 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 importante, dove c'è poca poca attenzione su quello che si condivide in prima persona e da parte di altri. Quindi grazie per aver specificato questo e spero che arrivi un messaggio forte e chiaro. E abbiamo un po' parlato.
Lo spero anch'io, perché è tanto sottovalutato. Adesso c'è stato il caso di Tiziana Cantone un po' di anni fa, ormai stiamo parlando di una decina di anni fa, ma quella ragazza poi si è suicidata per il giro mediatico che ha avuto il suo video intimo, quindi è importante secondo me ricordarlo.
Assolutamente. E quindi abbiamo parlato un po' di quali sono i rischi, un po' come mettersi al riparo, però vogliamo ampliare un po' il discorso su come mettersi al riparo effettivamente, stia parlando delle nuove generazioni, però vedo anche l'effetto opposto delle vecchie generazioni dove non sanno di avere in mano uno strumento che è molto potente e quindi magari un esempio banale, ti ritrovi la foto dello zio, dello stato di WhatsApp che si vedono i piedi e che sta magari facendo qualcosa e dici ma cosa fai? Ah, pensavo di aver fatto solo una foto e invece adesso è di tutti, cioè dominio di tutti i contatti, quindi se possiamo un attimo correre ai ripari, come possiamo fare?
Allora, hai toccato un tasto che io sinceramente trovo molto importante perché stiamo dando degli strumenti potentissimi e meravigliosi, perché io sono una grande fan di internet, dei social network e delle potenzialità che questi strumenti hanno, ma li stiamo dando in mano a persone che non li sanno usare. Io faccio sempre una domanda provocatoria. Dareste una patente a uno che non ha mai guidato una macchina e dandogli anche un'auto e dicendo vai? Guida, sentiti libero. È molto probabile che entro 100 metri faccia un incidente, perché se va bene non la sa accendere, se va male la accende e si schianta. Quindi, nel momento in cui abbiamo uno strumento così potente, dovrebbe essere interesse nostro primario, perché poi siamo noi i primi a esporci, avere un'alfabetizzazione a quello strumento e non cadere in tutte quelle dinamiche che appunto stavi descrivendo prima, di stavo pensando di fare solo una foto e poi in realtà è venuto fuori la foto del nipotino che gioca e la mamma non voleva che venisse pubblicata, oppure c'erano dei documenti sensibili e tutti li hanno visti. Quindi, allora, importantissima l'alfabetizzazione al digitale per non diventare degli analfabeti cognitivi fondamentalmente rispetto a questi strumenti. E poi soprattutto delle piccole accortezze, abbastanza intuibili, ma che comunque è bene avere in mente. Quando venite aggiunti sui social, su qualsiasi social, da un profilo che non ha la foto, banalmente, è anonimo, ha un nome strano, che strano intendo da Mario Rossi, che dovrebbe essere il nome più diffuso in Italia, ha il nome straniero ultra complicato. Oppure non ha una descrizione, non avete amici in comune. Gli amici in comune che avete sono tutte persone che non sanno usare tanto bene i social. Dovete farvi scattare un po' un campanello d'allarme, perché quella persona potrebbe essere qualcuno che vuole i vostri dati o che vuole i vostri soldi, nelle peggiori delle ipotesi. Anche perché tendenzialmente questi profili poi tentano l'adescamento, che prima ho affrontato dal punto di vista più sessuale. In realtà c'è anche tutto un panorama delle truffe online. Quindi quello che un tempo arrivava via mail come lo sceicco che ha lasciato 6 milioni di euro in eredità, adesso si è spostato sui social e quindi arrivano magari messaggi, immagini DM su Instagram o su Messenger, su Facebook, in cui viene detto, ah, hai vinto tot soldi, rispondi a questo messaggio o clicca sul link per capire come fare a riceverli. Ecco, i link non vanno mai cliccati, né sui social né negli SMS, perché ci sono un sacco di truffe che mettono il link che porta a una pagina che diventa molto simile a quella del proprio home banking. Sono bravissimi a ricreare gli home banking. Viene chiesto di inserire i dati per fare il fantomatico accredito dei soldi e poi i soldi vengono invece prelevati dal conto perché gli si date tutte le informazioni. Prima tra i dati sensibili, non l'ho citato perché è abbastanza diretto come collegamento, i dati della carta di credito sono quanto di più sensibile ci possa essere. E quindi ci sono tutte queste truffe, queste persone che si approfittano un po' della bontà di chi c'è dall'altra parte e a volte anche un po' dell'ignoranza rispetto allo strumento per poter accedere ai vostri soldi, alla vostra identità e a tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Un altro grandissimo strumento, qua vado più sul panorama dei minori, per contrastare truffe online, adescamento e quant'altro, è il parental control. Adesso sia Apple sia Google in generale, potremmo dire per Android, hanno creato dei parental control molto funzionali. Quello di Apple ovviamente funziona solo sugli iPhone ed è un collegamento diretto tra telefoni, perché stiamo parlando di un sistema di telefonia a brand unico e quindi si può fare il collegamento diretto. Quando invece parliamo dei telefoni Android, abbiamo quest'app che si chiama Family Control, se non ricordo male, che scaricata dal Play Store consente di collegare telefoni anche di marchi diversi che usano però Android, di modo che il genitore possa avere un controllo diretto sul telefono del figlio. Si può impostare l'orario di accensione e l'orario di spegnimento, ad esempio. Quindi se io decido che mio figlio dopo le 20 non usa più il telefono, dopo le 20 il telefono di mio figlio non diventa utilizzabile. Si può impostare un certo consumo di dati internet, si può controllare la posizione del proprio figlio. Ora, si può essere d'accordo o meno con questi sistemi. Ci sono genitori che conosco in prima persona che continuano a prediligere un sistema più morbido di controllo, aspettando che siano i figli a parlare di queste cose. E bisogna avere una grossa fiducia nel proprio figlio perché questo avvenga, bisogna avere un'alfabetizzazione alla tecnologia fatta molto bene in famiglia sin da piccolissimi. Io non lo trovo sbagliato, ma ci va tantissimo impegno, e se questo impegno non lo si riesce a mettere, allora forse utilizzare uno strumento di supporto che sì, è un po' più controllante, però aiuta anche il figlio a capire i limiti, potrebbe essere di grande supporto. Per il genitore però bisogna che ci sia in mente una cosa importantissima, ovvero il fatto che questo non deve diventare un sostituto del controllo genitoriale, ma soprattutto non deve diventare un'invasione costante della privacy del minore. È difficilissimo da capire il limite, ma bisogna trovarlo, perché non si possono leggere tutte le chat del proprio figlio, ma ogni tanto è importante fare un controllo e vedere che non ci siano frasi inopportune, chat con sconosciuti e cose di questo genere. Lavorare con gli adolescenti è difficilissimo, essere genitori ancora di più. Cerchiamo di utilizzare la tecnologia a nostro favore anche in questo.
Sono d'accordissimo. E riguardo a questi rischi, questi fenomeni, ci sono dei fenomeni sociali e psicologici collegati? Com'è che è così facile che prendano piede questi fenomeni ed è così facile caderci? Va bene l'ingenuità, va bene la non conoscenza, però cosa ci sta diciamo dietro?
Allora, il fenomeno principale l'ho già un po' citato nell'ultima risposta ed è l'analfabetismo rispetto ai social, che in generale prende il nome di analfabetismo funzionale, ovvero noi quando cresciamo con l'alfabetizzazione scolastica dovremmo avere delle capacità di literacy, si dice numeracy, ovvero capacità di lettura e numerazione, che ci permettono di stare nel mondo. C'è una classifica su 5 livelli che pone il nostro livello di literacy numeracy in un continuum e nel momento in cui abbiamo al di sotto del terzo livello si dice che non siamo in grado di comprendere un testo scritto di difficoltà medio-facile. Vuol dire, in soldoni, che non siamo in grado di comprendere il contratto della banca che stiamo sottoscrivendo, ma non siamo in grado di comprendere nemmeno le notizie al telegiornale in una maniera un po' da mente aperta, potremmo dire, e non abbiamo le capacità di ragionare su quello che ci viene portato. Questo è uno dei grandi fenomeni che in Italia si è strutturato tantissimo, soprattutto in realtà noi adesso pensiamo che siano i social a creare tutta questa dinamica qua. In realtà i dati ci dicono che il periodo in cui si è strutturato di più l'analfabetismo funzionale sono quelli del boom economico. I cosiddetti boomer, al momento in Italia, hanno una percentuale del 31%, se non ricordo male, di analfabetismo funzionale, quindi gente che sta sotto al livello 3. È importantissimo che a queste persone venga fatto vedere quanto questi strumenti non possano essere utilizzati così alla leggera, perché poi alla difficoltà di comprensione che, attenzione, non è che non sanno leggere o contare, sanno leggere o contare, ma non comprendono quello che leggono o contano. A queste difficoltà di comprensione si aggiunge un altro fenomeno che si chiama effetto Dunning-Kruger. Questo effetto è stato studiato appunto dagli studiosi Dunning e Kruger e ci racconta che a volte a bassi livelli culturali si associa una sopravvalutazione delle proprie capacità metacognitive di ragionamento e di comprensione del mondo. Quindi se noi uniamo questi due dati, ovvero persone che hanno difficoltà a comprendere quello che viene scritto e a ragionarci sopra in una maniera strutturata. E poi dall'altra parte abbiamo una sopravvalutazione delle capacità nel momento in cui non comprendono. Viene abbastanza semplice fare il collegamento e capire come ci siano delle mine vaganti in giro, perché non solo non comprendono, ma pensano di aver compreso e riescono anche attraverso un atteggiamento rabbioso, un atteggiamento molto aggressivo a farsi valere in realtà, creando flaming, creando le shitstorm, che è quando sotto un post o a un profilo arrivano migliaia di commenti negativi senza grossissimi motivi, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro, appunto, in questo panorama c'è tantissima rabbia, perché ragioniamoci a un livello molto biologico. Noi siamo dei derivati degli animali, fondamentalmente. Siamo degli animali molto più evoluti. Cosa succede all'animale ferito e debole quando si sente minacciato? O scappa, però se è un po' accerchiato, difficile che scappi, oppure attacca. Quindi nel momento in cui queste persone si sentono magari messe un po' in ridicolo o non si sentono veramente competenti, gli scatta in realtà il senso di rivalsa e quindi tendono molto di più alla rabbia rispetto al dialogo e alla comunicazione. Un ultimo fattore che secondo me è importantissimo da avere in mente quando si parla di social network sono le grandi teorie delle folle. Teorie delle folle che prendono le movenze da Le Bon, e poi c'è tutta una evoluzione che fondamentalmente ci dicono che l'individuo nella folla perde l'identità di cui parlavamo prima, perché si crea una sorta di identità diffusa nel gruppo, e quindi a questo si aggiunge una deresponsabilizzazione, ovvero lo fanno tutti, non sono responsabile io di quello che sto facendo, perché tanto lo fanno tutti, perché tanto io non sono io sono parte del gruppo, che è un po' quello che succede agli adolescenti, perché diventano parte di un gruppo, è proprio un obiettivo evolutivo, però in teoria dovrebbe finire con l'adolescenza. Invece è una cosa che anche da adulti si può sperimentare. L'esempio più classico è la folla di Manzoni nei Promessi Sposi, che si sposta, fa pasticci e non si sa perché lo faccia, segue questo suono delle campane, ma non ha veramente in mente che cosa sta facendo, ma poi la ritroviamo molto forte questa tendenza anche all'interno delle piattaforme, perché se va bene c'è un leader che ci dice cosa dobbiamo fare, allora deleghiamo a lui tutta la responsabilità. Se va male, andiamo tutti per la nostra strada, andiamo tutti a scrivere alla Ferragni, che è una madre orribile, ad esempio, perché si fa vedere un po' senza vestiti sui social, però io non so bene perché lo sto facendo, ma lo fanno tutti, quindi lo faccio anch'io.
E quindi sono anche autorizzata a farlo. Qua si aprirebbe un discorso molto grande, comunque parlando anche degli studi che sono stati fatti per quello che è successo durante le guerre mondiali, tutto lo... diciamo tutte queste dinamiche, però purtroppo non possiamo affrontare ora e il nostro tempo sta per finire. Però sì, è molto importante questa cosa, ricordarsi sempre, anche collegato al fatto che dicevamo prima delle foto, abbiamo una responsabilità, abbiamo comunque degli strumenti in mano che dobbiamo imparare ad usare e dobbiamo essere consapevoli che a volte la colpa può ricadere su di noi, non possiamo sempre lasciare andare pensando ma tanto sono social, ma tanto una foto, no. Quindi grazie, la ringrazio molto. Se vuole aggiungere qualcosa, perché purtroppo il nostro tempo sta finendo, quindi non possiamo fare altre domande, però se le lascio uno spazio, se vuole aggiungere qualcosa ovviamente.
Semplicemente ricordare appunto l'importanza di controllare quello che postiamo, anche perché nel momento in cui postiamo, quasi tutti i social network hanno delle belle clausole che dicono che sì, quello che viene messo sui social diventa di loro proprietà. Facebook ad esempio ha una clausola di questo tipo, quindi la mia foto su Facebook diventa proprietà di Facebook, ma c'è anche una clausola di responsabilità personale di ciò che viene postato, quindi diventa proprietà del social, della piattaforma, ma il responsabile primario sono io. Quindi facciamo attenzione, sfruttandone invece le potenzialità, che sono enormi, sono veramente enormi.
Io la ringrazio moltissimo, mi piacerebbe fare in futuro un'intervista sulle potenzialità dei social, come poterli usare, che secondo me sarebbe interessante, ma questa intervista è stata molto utile, molto interessante, è sempre bene ricordare e soffermarsi su quelle problematiche che avviene sempre, che venga il messaggio dove la prima persona si fionda sul link e poi si trova derubata, o la tua foto con un profilo con un'altra identità, succede, e quindi è bene esserne consapevoli e parlarne. Io la ringrazio molto, ricordo un attimo agli utenti che possono trovare il link del profilo di guida psicologi della dottoressa agganciato al nostro link in bio in questa intervista, e che potete riascoltare su Spotify questa intervista tutte le volte che volete, perché viene caricata nel podcast. Quindi, dottoressa, io la ringrazio moltissimo davvero per il suo intervento e le auguro una buonissima giornata.
Grazie Grazie mille a voi, è stato veramente un piacere partecipare. Se ci sarà occasione in futuro di riaffrontare altre tematiche, sono ben disponibile a farlo. Buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!